festa di tutti i santi, meglio, festa della comunione dei santi. Non è che oggi li prendiamo tutti, li mettiamo insieme, non è questo lo spirito. È, se noi li chiamiamo, presente, ci rispondono, pensate, da Maria, venendo qua, i santi, anche quelli prima di Cristo, che sono vissuti nell'attesa, secondo la loro coscienza, rivolta verso il Signore. Quindi oggi noi, in questo immenso campionario, uno e tutti, tutti diversi, come diversi siamo noi, unici ed irripetibili, oggi celebriamo questa loro presenza nel nostro mondo. Perché la Chiesa, vedete, in questi due giorni si riunisce. C'è la Chiesa del Trionfo, quelli che hanno già raggiunto il Paradiso, come la mia mamma e il mio papà, che non sono, non sono sugli altari, ma sono santi perché è in Paradiso. Ci sono i santi del Purgatorio, che noi domani commemoriamo, quelli che hanno lasciato il tempo e si sono introdotti nell'eternità per purificare il loro cuore e presentarsi puliti davanti al trono luminoso di Dio. E poi c'è la Chiesa dei Santi, che siamo noi, i santi peccatori, quelli che sono i viatori in viaggio, santi potenziali, ma purtroppo peccatori in esistenza. Amici, oggi celebriamo questa Chiesa che si riunisce, bello, siamo un tutt'uno, un corpo unico di Cristo. Ma chi sono i santi? Chi sono i santi? Non sono quelli che fanno i miracoli? No. Ma Sant'Antonio non c'entra niente. Padre Pio è il santo che più tira, più della Madonna, pensate, come santuario. Più di Lourdes, più di Fatima. Padre Pio, 6 milioni, 7 milioni di persone l'anno. Ma Padre Pio non ha fatto mai un miracolo, pensate. No. San Giovanni Paolo II, il Papa che abbiamo conosciuto, ci hanno fatti due per essere sugli altari, ma non l'ha fatti lui. Lui ha prestato la sua benevola intercessione perché Dio concedesse ciò che ha concesso. Pensate. Paolo VI, che è già beato, Madre Teresa, Madre Speranza, amici, e tutti i santi che non sono nel catalogo ufficiale, che non sono santi o beati. Santo è colui che ha raggiunto nell'eternità la gloria di Dio. Quindi sono anche le anime sante del purgatorio. Ma chi sono i santi? Chi sono, amici? Io oggi faccio un augurio a me e a voi. Sì, perché la santità, come diceva Teresa di Calcutta, non è lo sfizio di qualcuno, ma è dovere di tutti. Come la maturità sta alla nascita di un uomo, così la santità sta al battesimo. Se un bambino nasce e non cresce e non si matura, non raggiunge la sua maturità. Così un battezzato, che rimane solo battezzato e non diventa santo, rimane ancora piccolo, in erba, in nuce, direbbero i latini, ma non cresce. Allora, chi sono i santi? Sono coloro che amano la perfezione e raggiungono la perfezione umana e della loro piena partecipazione al corpo mistico di Cristo. Ma potremmo dire i santi sono quelli che amano. Come? Quelli che amano senza misura. Qual è la misura dell'amore? La dismisura. Amare senza misura. Potremmo dire ancora, i santi sono coloro che, vincendo i loro peccati, si sono resi massimamente liberi, esenti da ogni schiavitù, liberi dai 7 vizi capitali. Bene. Superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, cilia. Potremmo dire, i santi ancora, sono quelli che hanno in tasca, non solo, ma ne hanno fatto un programma di vita, il libro delle beatitudini che abbiamo adesso sentito. Quelli sono i santi, quelli che vivono il nuovo modo annunciato da Cristo. Ma oggi io voglio dirvi un'altra cosa che mi sta particolarmente a cuore. Chi sono i santi? sono quelli che nel tempo hanno cercato l'eternità. Francesco d'Assisi, che viveva l'eternità nel tempo, era fuori del tempo. E infatti ci dice che i santi sono metastorici, parola greca che vuol dire metà, al di là della storia. Camminano col passo degli uomini, ma con l'animo sono rivolti al futuro. Galoppano i santi. Sono quelli che si differenziano cercando non gli altri, noi, ma il totalmente altro. Questa puntata era questa espressione che oggi vi illustrerò. Chi è il totalmente altro? Chi di voi ha letto qualcosa di filosofia? Sapete che nel secolo scorso c'è stata una corrente di pensiero che fa capo alla scuola di Francoforte, che ha cercato di spiegare questo bisogno confuso che l'uomo ha dell'assoluto e di Dio, e ha parlato della nostalgia dell'assoluto. Uno dei capi era Horkheimer, il filosofo Horkheimer. Però questa ricerca del totalmente altro, diverso da noi, si è fermata lì. Noi cristiani invece abbiamo la certezza che questo totalmente altro, che vuol dire diverso da noi per natura e per persona, è Gesù Cristo, il totalmente altro. Quindi quando parliamo di nostalgia del totalmente altro, parliamo di nostalgia di Gesù Cristo. Dice Sant'Agostino: non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. Bello. Che vuol dire avere la nostalgia? Noi desideriamo un bene che abbiamo goduto, che non possediamo, e quindi il ricordo ci crea questo bisogno di desiderio, questa nostalgia di una situazione, di una persona, di un fatto, questo profondo desiderio dell'animo. Vedete, Gesù è venuto sempre come totalmente altro, anche al suo tempo, però ha smentito tutte le attese e tutte le speranze. Infatti Gesù è venuto per essere il Messia, il mandato da Dio. Ma lui è stato un Messia non messianico. Perché? Perché è andato al di là, al di sopra o al di sotto, delle attese e delle aspettative dei suoi connazionali. Chi aspettavano gli ebrei? Aspettavano un uomo illustre, un condottiero, un politico, un militare, che liberasse la Palestina dal giogo romano e lo consegnasse agli abitanti del luogo. Gesù ha smentito tutto. Tant'è vero, vedete, lo trovate nel Vangelo, quando operava i miracoli, mi sembra strano questo, che diceva Gesù: non lo dite a nessuno, non lo fate sapere. Dice: ma come? Un miracolo va predicato dai tetti? No, perché Gesù sapeva che non era quella l'aspettativa dei suoi connazionali. Lui sapeva che gli uomini sono facili agli entusiasmi a scambiare i ruoli. Tant'è vero che anche all'interno degli apostoli c'erano i fedaini, i guerrieri, c'era Giuda, San Giuda, lo Zelota, era uno di quelli che parteggiava contro i romani. Gesù, facciamoli fuori sti romani, diamo il potere. Gesù è venuto per deludere tutti. E quali sono le espressioni che Gesù ha coniato per rassicurare sulla verità i suoi connazionali? Due ne ha usate: il servo di Yahweh e il figlio dell'uomo, pensieri che non avrebbero mai scoperto da soli. Il figlio dell'uomo non vuol dire figlio di un uomo, vuol dire un figlio speciale, espressione coniata da Cristo per dire il Messia vero. Ma il servo di Yahweh ancora peggio, perché si rifà al profeta Isaia, che nei suoi carmi, cioè tre cantici, in quei cantici il profeta illustra la passione di Cristo. Cioè, prima di Cristo dice tutto quello che accadrà 600 anni dopo. È la biografia di Cristo ante Christum Natum. Pensate che roba. Ma come potevano allora gli ebrei capire questo Messia, questo servo di Yahweh, questo figlio dell'uomo? Gesù si è presentato un totalmente altro come Messia. Come Messia. Voi capite, amici, Gesù è strano a capirsi, è molto strano. Anche perché con lui è entrato un nuovo metodo di lotta. Gli uomini, noi tutti, quando lottiamo per qualche obiettivo, ci proponiamo tre fasi. Ci proponiamo la lotta, la vittoria e il dominio. È la prassi di tutti, no? Io lotto per vincere e per dominare. Gesù ha rivoluzionato anche questo concetto. Lui è venuto per dirci che non è questo il sistema per vincere. Lui ha inaugurato il sistema della lotta, della sconfitta e del dominio. Ma non il dominio come prevalere sugli altri, spesso molto egoistico. Gesù ha detto: quando sarò innalzato sulla croce, tutti trarrò a me. La sconfitta di Cristo sulla croce, quello là, secondo gli uomini, è la vittoria sua. Perché dal momento che è in croce, in quel momento l'umanità si è salvata. Quindi la sconfitta umana di Cristo, considerato come un delinquente, è stata per noi, per tutti, il momento della salvezza del mondo. Quindi la logica dell'uomo, Cristo l'ha ribaltata. Lotta, vittoria, dominio, lui l'ha ribaltata in lotta, sconfitta, dominio. Ma non come prevaricazione, non come prevalere sull'altro, ma come servizio. Sant'Agostino, pensate questa logica di Cristo, l'ha scolpita con questa espressione: Victor quia victima. Cristo è vincitore perché vittima, perché si è immolato. Pensate che roba. Quindi Cristo, sconfitto umanamente, è diventato il vittorioso del mondo, perché la sua croce è fonte di salvezza per tutta l'umanità. Non solo. Gesù Cristo, vedete, ecco perché è il più grande rivoluzionario della storia. È venuto disattendendo tutte le speranze, i desideri degli uomini. Gli uomini mai avrebbero capito il suo sistema. Non perché veniva a darci un super, un sopra le attese, ma veniva a darci un sub sotto le attese false degli uomini. Gli uomini dominano sempre, combattono per dominare, per prevaricare, per sconfiggere, per tenere sotto. Gesù Cristo invece no, io vengo e vi deludo al di sotto delle vostre attese, dandovi un nuovo metodo di vittoria, qual è quello del servizio. E quindi Dio, Cristo, sconfigge l'idea vecchia del potere, che era il dominio, con il servizio. Ed ecco le beatitudini: il più grande tra voi sia colui che serve. Io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Sono venuto per lavarvi i piedi. Capite, amici, cosa ha fatto Gesù Cristo? Ha cambiato la storia, ha rivoluzionato i concetti di lotta. Cristo è questo. Amici, nel corso del tempo, io ho vissuto il 68, ero a scuola, ma come tutti i 68 del mondo, cosa c'era nel 68? O giusto o sbagliato, c'erano dei grandi ideali da tutte le parti. Si voleva cambiare il mondo, un'autentica rivoluzione, cambiare il passato, instaurare nuovi pensieri, nuove linee di vittoria, nuova società, buttiamo a monte, vero o sbagliato, la storia lo dirà. Vedete, a quel periodo intenso, io ero a scuola, si combatteva. Cosa è successo oggi? Un periodo di incertezza, di stanchezza, di delusione e di rabbia. Dici, il mondo è sempre quello, non cambia. Amici, ma se non cambiamo le logiche della lotta, le logiche del potere, è chiaro che Non si tratta, come al tempo di Cristo, di dare il potere dai romani agli ebrei o dagli uomini alle donne, dai potenti ai poveri. Nel 68 si diceva il potere a chi lavora, gli slogan di quel tempo, no? Non ve ne cito tanti altri che abbiamo vissuto. Amici, ma se questa è la logica, a un potere ne succede un altro. Ad una rivoluzione, ma se cambiano i colori, cambiano le persone, cambia la musica, ma le idee sono sempre quelle. Cristo ha cambiato il metodo della storia, ha cambiato il modo di lottare, ha dato obiettivi nuovi, obiettivi diversi. Quindi capite, non si tratta di trasferire il potere ai giovani, alla classe operaia, alle donne, agli intellettuali, no. Questo a molte volte è dominio, prevalenza dell'uno sull'altro. Gesù Cristo ha instaurato un nuovo sistema. E qual è? Qual è? Vedete, oggi i filosofi parlano del senso della storia. Diamo il senso. Oggi c'è la filosofia del senso. Gesù ha precorso tutti, che diceva: voi conoscete i segni del tempo, ma non sapete leggere i segni dei tempi. Se a Monte Malbi oggi viene una nuvola, vuol dire che a Santa Lucia piove. Se dai baracconi viene sull'aria calda, vuol dire che c'è lo scirocco. Chiaro? Se il vento viene dal nord, la tramontana, vuol dire che viene il freddo. Questo lo sappiamo tutti, il segno del tempo. Ma i segni dei tempi li sappiamo leggere? Gli eventi? Qual è la chiave di lettura di ciò che oggi ci circonda? Guardate, l'attentato di ieri sera a New York. L'America sembrava libera dopo il famoso Torri Gemelle. No, no. Domani, un mondo inquieto come oggi, sempre incline alla guerra, un mondo carico di ingiustizie, milioni di persone che non hanno di che mangiare, questa emigrazione biblica dell'Africa verso l'Europa, e nessuno la ferma, voglia mettere le barche o le bombe o i mitragliatori, se non vengono per mare vengono per terra, nessuno la può fermare. Cosa sono questi segni dei tempi? Ma non li sappiamo leggere? Ecco, amici, Gesù Cristo che cosa ci viene a dire? Io sono uno che vi propone il totalmente altro, non la solita logica degli uomini, solita, quella delle guerre, della sopraffazione, del dominio, tutte le beghe che conosciamo, tutte le nanne che tutti i giorni sentiamo in televisione, ieri è aumentata la disoccupazione dei giovani, tutte chiacchiere, tutte realtà tristi. Che facciamo? Amici, che facciamo? Finché c'è questa logica umana, il mondo non cambia. Gesù si presenta e ci dice: io sono il totalmente altro. Ascoltate. Questo totalmente altro non è una vaga nostalgia, non è una semplice memoria storica, è una realtà che noi dobbiamo rendere e presente e operante nel mondo di oggi. Il totalmente altro del cristiano è Gesù Cristo stesso, crocifisso e risorto, che con il suo spirito si offre ora e qui a chi crede come possibilità di una vita nuova. Totalmente altro non perché non sia uno di noi, e il Verbo di Dio si è fatto carne, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato, ma perché come Messia umile crocifisso ha capovolto tutti i progetti umani della salvezza e con le beatitudini che abbiamo ascoltato ha rivelato una nuova scala di valori, tutta diversa da quella del mondo, che continua a rendere infelice la nostra esistenza. E avete sentito quali sono le beatitudini? È un'autentica rivoluzione. Io la potrei definire la Magna Carta del cristianesimo. Potremmo dire di portarla in tasca come la carta d'identità, ma non basta, fratelli e sorelle, a metterla in tasca. Non basta averla nel cervello, bisogna averla nel cuore, nella vita. Allora, ecco, avete sentito, no? Cristo che ribalta. Beati i poveri in spirito, che non sono gli scemi quelli che capiscono, eh? E non sono manco quelli che non hanno da mangiare, non hanno la casa e il vestito. Non dice Cristo questo. I poveri in spirito sono come Francesco d'Assisi, sono tutti coloro quelli che, sentendosi umili e poveri, si affidano totalmente a Dio. Questi sono i poveri. Beati quelli che sono nel pianto. Attenti, non ha detto Gesù beata la sofferenza, mica matto, Quelli che nella vita, purtroppo, tutti noi siamo nella croce quotidiana, sotto il peso della croce. Beati quelli, non la sofferenza, che sanno, come me, portare la croce. Amici, Cristo non ci toglie le croci, No. Ma viene per aiutarci a portarla, Quando diventa insopportabile. Beati. Vedete, io ricordo Visca, una brevissima, il tempo passa, un brevissimo riferimento. Quando la vidi uscire dal coma, dopo il tumore al cervelletto, dono della Madonna, dono. Visca, come stai? Bene, e te vedo, sei bianca come un lenzuolo, di bucato. Mi detto una lezione che mi bloccò. Padre Ignazio, quando si fa la volontà di Dio, si è sempre felici, chiappa su e porta a casa. E l'ho portata a casa la lezione. Beata Visca, che ha accettato come dono la sofferenza con un tumore dolorosissimo al cervello. Beati i miti dinanzi ai prepotenti del mondo. Beati i miti, siamo fuori moda noi, Guardate oggi i rampanti, quelli che scalano il potere, quelli che ti tagliano le vesti addosso, magari ti segano le gambe. È il mondo di oggi. Beati quelli che arrivano, beati quelli che si arrampicano, beati gli intrallazzatori. Ma no, Gesù dice, beati i puri di cuore, non gli intrallazzatori. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia in un mondo di corrotti e di corruttori. Sentite la forza del Vangelo. Beati quelli che avranno il cuore rivolto a chi soffre, ai miseri. Beati quelli che vogliono la vera pace, né i pacifinti né i pacifisti, ma i pacificatori veri. Oggi vanno di moda i pacifinti, quelli che hanno la pace e la donano agli altri. Beato infine coloro che per la giustizia viene perseguitato, di essi è il regno dei cieli. Amici, sentite che cambiamento. Chi sono i santi? Eccoli, quelli che vivono queste beatitudini. Amici, oggi auguri anche a voi e anche a me. Siamo per questa strada, che il buon Dio, che ci ha non invitati, ma ci ha comandato di essere santi, siate santi perché io sono santo, attraverso questo Cristo, fonte ardente d'amore, che fra poco chiamerò sull'altare, ci dia il Signore di poter capire ciò che è bene per noi, di poter accettare Lui totalmente altro e poterlo vivere nella nostra vita, in modo che possiamo dire con il grande scrittore Chesterton, amici, al mondo non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. Buona domenica.